Passioni, caleidoscopio napoletano di Marcello Anselmo.
Andere Handelsgegenstände dagegen findet man vielmehr in einzelnen ganz bestimmten Straßen beieinander, wo es dann 10 oder 20 Läden gibt, die mit den gleichen Gegenständen handeln. Da tutti questi negozi le merci traboccano riversandosi all'aperto. I libri sono esposti in piccole casse davanti alle librerie. I letti e i tavoli invadono già per metà la via. Le calze e i vestiti sono appesi agli ingressi degli edifici e ai muri. Una buona parte del commercio napoletano, invece, fa a meno dei negozi e si accontenta della semplice via.
Si vendevano degli omeri argentini, degli orologi che si chiamavano le pinzette, perché c'avevano un guscio che si aprivano e portavano tutti i brillanti e diamanti, ma noi non li vendevamo per brillanti e diamanti, li vendevamo come acqua marina, queste robe qui. E lavoravo io, un certo amico mio che si chiama Salvatore, che adesso sta a Bruxelles, c'è una salumeria a Bruxelles, la moglie è belga, poco tempo ho lavorato in coppia, poi sono stata sempre solo, perché mi è sempre piaciuto stare da solo, perché io penso che uno dei segreti di questo mestiere è stare da solo, nel senso che tu quando sei da solo vai a lavorare quando vuoi, torni quando vuoi, vai dove vuoi, mangi a che ora vuoi tu e guadagni anche di più.
Io sono nato 1939, il 17 marzo. Mia madre mi scrivette il 23 marzo, perché Mussolini mettette la legge l'ospedale il 23 marzo. Fare qualche premio. Ah, però io festeggio sempre il giorno 17.
Veramente io c'ho mia sorella la prima, no? Che la cognata era sposata con un maiale. Allora io quando andavo a casa di questa cognata di mia sorella, no? E breva a chi sto maiale, facevo marrone, come sono bello, facevo, no, per dirlo, un bello uomo, tutte le gambe, sempre belle. Allora facevi marrone, mamma, sono belli i maiale. La combinazione, voi sapete, come ho conosciuto mio marito. Lui che fece? Per conoscermi meglio, veniva in dubbare mio padre. Allora facevi, ma che fa chi sta qua? Facevi, ma che va truano? Ma così poi c'è te che ha il mio fidanzato, c'è il mio fidanzato, facevi, ma che fai? Facevi sto maiare. Allora non è che, dico la verità, c'avevo paura, perché erano belle, portavano, diciamo, a nomine che guadagnavano i soldi assai, però portavano pure a nomine che tenevano le femmine assai, o sbaglio. Allora facevi, no, è che già fa sto maiare. Poi venivo tutti i giorni, dopo barri mio padre. E automaticamente poi dopo ci siamo fidanzati, e poi ci siamo sposati, e poi questa è la vita nostra.
Così, con pochi soldi che avevo, mi sono comprato una macchina, sono andato da commerciante, una tedesca, chiamata Schmidt Jägert. Mi sono preso un pacchetto, me l'ho messo in macchina ed ho fatto 3 chilometri. Non sapevo nemmeno parlare tedesco. Ho incontrato una persona e gli ho detto che era americano e doveva tornare in America. E c'avevo questo pacchetto e non me lo potevo portare in America. E glielo volevo regalare a una buona famiglia. Quest'uomo ha detto: regalamelo a me. Siamo andati in casa, 3 pezzi gliel'ho regalato e uno me l'ho fatto pagare. Sono tornato al magazzino dalla Schmidt Jägert e mi ha detto: signor Graziano, ma lei è un cannone, già ha venduto un pacchetto. E così è iniziata la mia storia di venditore ambulante in Germania, dette magliare. Chiamiamolo pur mestiere, perché d'altronde non è un mestiere, è imbrogliare, che alcuni dicono il mestiere, quale mestiere? Mestiere quando uno impara meccanico, saldatore elettrico, non so, ma questo mestiere non lo è. Ci vuole la parlantina e a volte si ci fanno delle brutte figure. perché si c'entra in un appartamento, viene la figlia, ti caccia fuori, oppure viene un figlio che è un poliziotto. Ci sono tante e tante quelle cose che si va incontro, non si sa. Però chiamiamolo mestiere, è di soddisfazione, che uno è libero e indipendente.
Solo quando io sono stato a Dortmund nel 74, subito ho preso la residenza, i documenti e la licenza per vendere. In tedesco si chiama Rasgewerbe, la licenza ambulante. E allora io stavo tutto in regola. Quando mi fermavano la polizia, tanto uffite sì, vi ringrazio, ho visto i documenti e andavo.
Mi ricordo, ad esempio, di un tizio che stava in piedi sulla sua carrozzella, sistemata all'angolo di una strada. Tutt'intorno gli si accalcava la gente. Il sedile della carrozzella era stato alzato e dal fondo il venditore estraeva la sua mercanzia senza smettere di vantarne la qualità. Non riuscivo assolutamente a vedere di che merce si trattasse, dato che l'oggetto scompariva immediatamente in un piccolo involucro di carta rosa o verde, prima ancora che si riuscisse a vederlo. Lo teneva sospeso in aria e in un batter d'occhio era venduto per pochi soldi. Mi domandavo se non si trattasse probabilmente di biglietti della lotteria o di dolcetti contenenti monete o formule magiche. Quel tizio aveva un'aria misteriosa come da mercante delle mille e una notte. Alla fine mi accorsi che il mistero nella faccenda non era la merce, ma la destrezza del mercante nel disfarsene con tanta rapidità. Che cosa contenevano i piccoli involucri di carta colorata? Che cosa ci metteva dentro quell'uomo? Nient'altro che del dentifricio. Un'altra volta che mi ero alzato di buon'ora, vidi arrivare un ambulante che cominciò a estrarre dalla sua valigia uno a uno tutti gli oggetti in essa contenuti. Ma a vederlo ci si sarebbe immaginati di trovarsi a teatro. Estraeva davanti al suo pubblico uno appresso all'altro ombrelli, scampoli di stoffa per camicie, scialli e così via, ma con aria diffidente, come se dovesse prima di tutto fare una stima della propria merce. Poi, come ammirato e persino sorpreso della bellezza delle cose che aveva sotto mano, cominciava a scaldarsi, dispiegava uno scialle e chiedeva per esso 500 lire, cioè all'incirca 80 marchi. Poi lo ripiegava tranquillamente, ribassando il prezzo a ogni piega. E quando esso si ritrovava piccolo piccolo nel suo braccio, se ne usciva con l'ultimo prezzo, 50 lire.
Venne la guerra in Germania. Questo signor tessitore, come si dice, ebbe l'idea di nascondere sotto il terreno centinaia e centinaia di pezze di stoffe. L'ha coperta con il terreno, non so, con dei sacchi. Dopo che è finita la guerra in Germania, questo signor tessitore è andato a riscavare dove lui aveva nascosta questa roba e l'ha portata di nuovo sopra, però era tutta bagnata, la stoffa si era fatta doppia, sembravano dei cartoni. E i napoletani avevano bisogno di roba da vendere e questo signor tessitore tagliava 2-3 metri di questa roba e loro lo mettevano nelle carte e andavano vendendo. E come si dice, questo signor tessitore all'epoca si fece dei miliardi.
pensate di avere idea di che cosa possa essere un mercato a Napoli, se pensate che questo tipo di ambiente si incontra a ogni angolo di strada. Il mercato del pesce è il più strano di tutti. Stelle marine, granchi, calamari, lumache, seppie e tanti altri frutti di mare la cui sola vista vi farebbe accapponare la pelle, vengono qui trangugiati come delle leccornie. Posso confessarvi che per me non è stato per nulla facile andare a pescare con il cucchiaio il mio primo pezzo di seppia nel brodo rosso e pepato in cui esso nuotava. Ma sono sempre stato dell'idea che all'estero non bisogna soltanto aprire gli occhi e parlare la lingua del posto, se la si conosce. Bisogna piuttosto cercare di adattarsi il più possibile alle usanze del paese nell'abitare, nel dormire e nel mangiare. E se lo si è fatto per un po', allora si trova che la seppia è deliziosa. Perché non dovrebbe esserlo? I napoletani sono degli ottimi intenditori in fatto di gastronomia. L'uso di presentare i pesci e la carne prima che vengano cucinati, che in Germania viene praticato soltanto nei grandi ristoranti, a Napoli lo trovate nella taverna più miseranda. La provvista che il gestore ha fatto per la giornata è esposta dietro a ogni finestra.
Allora, il brodo di trippa si fa con gli alimenti grassi, che sarebbe la pariata, il colarino, si fa il brodo di trippa. Poi si serve al tavolo, si mettono in un piatto, si mettono le freselle sotto e sopra si mette la trippa, la centopelli, in bolletta, ventre, tutti i pezzi che ci bisogna della trippa. Viene riscaldato col brodo e poi viene servito a tavola, cioè sia in bianco che con i pomodorini in mazzetto, sarebbe alla maresciallo. Allora, i pezzi che ti ho elencato vengono dalla mucca, sono tutti gli interiori della mucca, la pariata, il colarino, la trippa e la pancia, la centopelle è una parte dello stomaco, sono comunque sempre parte della mucca. L'unica cosa che è del maiale è il ventre e la zampetta. Allora, a noi arriva già cotta, già lessata, viene pulita, poi viene cotta, viene fatta fredda e poi viene smistata per i vari negozi. Il fatto di vendere si vende, non è che non si vende. Il turismo, più che altro anche la curiosità dei turisti che vengono, vedono una cosa tipica così esposta fuori e assaggiano per vedere com'è la cosa.
Dal fumo dei calderoni emergono gargantuesche porzioni di maruzze, porzioni di lumache. Nei vapori di questo cielo capovolto si accendono a miriadi le rosse lune dei cocomeri. E la gente che si assiepò nei tragici ricoveri torna per una notte alla sua proverbiale felicità.
Enormi scorpacciate si fanno poi il 7 di settembre. In questo giorno, infatti, Napoli celebra Piedigrotta, un'antica festa romana della fecondità mantenutasi fino ai giorni nostri. E come fanno i più poveri quel giorno ad avere anche essi insieme alla propria famiglia qualcosa di buono nel piatto? Per tutto l'anno pagano al proprio droghiere un conto settimanale maggiorato di una ventina o di una trentina di soldi. Il giorno di Piedigrotta si fa il conto della somma pagata in sovrappiù e in cambio essi ottengono la loro porzione di arrosto di capra, il loro pezzo di formaggio e il loro vino. Così a Napoli ci si assicura per la festa nazionale come da noi ci si assicura sulla vecchiaia e sugli infortuni.
Di Santa Maria a Piedigrotta esce la processione della Madonna, che quest'anno ha reso più solenne la festa. Piedigrotta infatti potrete vederla sempre, ma la processione vi auguriamo sinceramente di rivederla un'altra volta, perché ha luogo ogni 50 anni. La sua caratteristica è di compiere il tragitto di ritorno per mare, seguita dagli occhi della folla che gremisce le gettate di Chiaia e di via Caracciolo. Arrivata a Mergellina, la Madonna di Piedigrotta si avvia verso la chiesa per riprendere la sua clausura di mezzo secolo.
C'è una festa di Piedigrotta che è quella che poi è stata stereotipizzata nel tempo, che è quasi questo momento di partecipazione collettiva e di grande festa, di cui noi abbiamo un paio di derivati e di cui per fortuna però abbiamo delle documentazioni, che sono per esempio quella di Viviani, che risale agli inizi del Novecento e che ha raccontato sia teatralmente sia musicalmente che cos'è la Piedigrotta. Poi c'è ancora un'altra Piedigrotta, che è quella recente, quella degli anni 50, quella che potremmo definire tra virgolette laurina, nel senso che poi era cavalcata dal sindaco di Napoli Lauro, e che è l'aspetto che viene sempre tirato in ballo quando si parla del negativo della Piedigrotta. E poi ci sono gli sfilacci attuali, che sono tutte queste derivazioni abbastanza inutili, anche nella volontà di voler riprendere un qualcosa che insomma non ha più grande ragione di esistere.
Qualche brelocco, perché senza quattrini non si fa festa nella notte di Piedigrotta. Una Piedigrotta elettrica quest'anno, che proietta i suoi emblemi e fantasmagorie sul vellutato schermo del cielo notturno. Ma se l'elettricità palpita, sfavilla, sempre tenere e dolci si levano le nuove canzoni quando spunta la luna amareggiò.
Resta invece molto molto straordinaria quelle rappresentazioni che ci danno della Piedigrotta, che sono appunto quelle per esempio di Viviani, ripresa poi anche teatralmente dalla Piedigrotta Cangiullo, che diventò una specie di vessillo dei futuristi, collegandosi a Viviani, collegandosi a Napoli, dove avevano una sorta di grande palcoscenico naturale e zona naturale di intervento per ricostruire l'immediatezza, la comunicazione, la velocità, la modernità, che viveva comunque dentro una forma di comunicazione tradizionale che soltanto Napoli poteva dare. E questa era una delle, e questi sono come degli aspetti maggiori della festa, di una festa che appunto, se nell'arcaicità l'abbiamo persa o ci è lontana, in realtà quella otto-novecentesca che vive grazie a queste rappresentazioni ci riporta sempre, secondo me, alle solite rappresentazioni meridionali, cioè è la festa dell'inversione, è la festa della libertà, è la festa del gioco, è la festa del sesso, ma è anche la festa dell'invenzione del niente, cioè ci si vestiva di carta, si facevano le gare di vestiti più belli fatti col nulla, è la festa in cui veniva regolamentata la canzone, perché si faceva per un lungo periodo, si facevano le serate dove le case discografiche o case musicali, non erano discografiche tutte, ma case musicali, presentavano e lanciavano le canzoni che sarebbero diventate, diciamo, i best seller delle canzoni per l'anno successivo. E quindi c'era uno straordinario movimento di attenzione attorno a tutto quello che accadeva.
Benjamin coglie l'aspetto arcaico di questa festa, il che non vuol dire che la città sia arcaica, però ha una capacità di conservare l'arcaico e di farlo interagire con il presente, tant'è vero che parla del frastuono pagano della notte di Piedigrotta. Lui è molto colpito dai rumori, dai colori, dai suoni, da tutto questo che si mescola in quella specie di grande frenesia, di grande estasi collettiva che è la Piedigrotta tradizionale, che conserva moltissimo del rito orgiastico e del cerimoniale arcaico. Niente a che fare con le Piedigrotte restaurate o riesumate faticosamente dagli assessorati dei nostri giorni, ovviamente, perché quello era un rito autentico, popolare, era una festa che il popolo offriva a se stesso e di cui era attore e spettatore nello stesso tempo. Oggi non si sa bene che cosa siano queste Piedigrotte, forse è meglio stenderci un velo pietoso. Yeah, but you don't.
Formazione serrata, sciogliete le file. Sfoderà per due.
Pacifici giocarelli al momento dell'acquisto. Bisogna vederli e sentirli quando entrano in azione. Piedigrotta non è più un solo quartiere, invade tutta Napoli al suono dei putipù, dei tricaballacchi e dei cetabaiat. La festa dura parecchi giorni, ma in questo finale deve superare se stessa. E allora anche l'elettricità da cieli a mezz'aria gareggia con l'allegria della strada. I carri congiungono la tradizione dei fastosi equipaggi e delle canzoni che hanno reso celebre Piedigrotta. Sono canzoni divenute scene e figure, strofe in movimento di una strabocchevole serenata alla gioia. Le lampadine prolungano il ballo di Pulcinella finché l'alba non le proste. Bacco completa l'Evviva Napoletano.
Per il resto, quello che avviene a Piedigrotta va oltre ogni possibile immaginazione. Pensate che in una città di 1 milione di abitanti, tutti i ragazzi e le ragazze si propongono, al cadere della notte, di fare una sarabanda infernale andando avanti e indietro per le strade, fermandosi alle porte delle case, nelle piazze, sotto i ponti, sotto i portici, senza mai smettere, fino al mattino. Pensate, inoltre, che quasi tutti hanno una di quelle orrende trombette colorate che si possono comprare a ogni angolo di strada per 5 centesimi e che vanno in giro in bande con l'unica intenzione di pescare le persone per bene, sbarrare loro la via, stringerle in cerchio e poi strombazzare loro nelle orecchie finché quelle povere vittime non cadano a terra stordite o non riescano a scappare.
Thank you. no, 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 no. Mi vai da statista, perché a me il trombottello mi danno fastidio.
Come dite?
Che trombottello mi danno fastidio, ma mi dà fastidio.
Ciao!
Ma non avete capito che il suono gli sta male?
La festa era un'occasione di grandissima libertà, in tutti i sensi. Libertà di gioco, libertà di divertimento, libertà di presa in giro, libertà, oggi restano segnali, fare il coppolone, cioè mettere il coppolone in testa a qualcuno. Allora era abituale che tu alle persone più odiate o più nobili o più distanti gli facevi lo scherzo più atroce, cioè prenderlo per scemo, e quindi c'era questo. Nello stesso momento c'era anche questa totale libertà sessuale che quel giorno ci si poteva prendere. Ma questo lo dice Benjamin, ma soprattutto se andiamo a leggere per esempio Viviani è lampantissimo, come sempre in Viviani, ma in questi testi della Piedigrotta ancora di più, il fatto che ci fosse, come dire, un palcoscenico di gioco sessuale aperto, di erotismo diffuso, di partecipazione allargata, ma anche di divertimento molto libero che quel giorno ci si poteva prendere, ma che era, viene rappresentato inizialmente da Viviani come un gioco di rimandi, come un gioco di possibilità, come una disponibilità che viene offerta dal femminile verso il maschile o dal femminile a scegliere il miglior maschio che si riesce a candidare. Lascia sospeso le conclusioni, ma credo che le conclusioni ci saranno state comunque, perché in una situazione così ampia e così aperta, dove il sesso e l'erotismo è così dichiarato, credo che questa cosa sia rimasta a lungo. Come lo era all'inizio, perché tutte le storie, come dire, tra virgolette originarie, raccontano appunto che la funzione della grotta, oltre ad essere simbolica, era anche molto concreta. Si andava nella grotta a concludere e a rendere concreto un momento di passione e di incontro. Quello che raccontano i viaggiatori era una città che viveva completamente tutta all'insegno della festa, e quindi la strada diventava una sorta di punto d'incontro, una sorta, come dire, di carnevale dove tutti quanti potessero finalmente trovarsi. Certo, ci avevi forse più un protagonismo rappresentativo del popolo e uno spettatore osservatore borghese, si potrebbe dire in questi termini, la distanza o la separazione, però diciamo che poi tutti partecipavano. In quel caso, ancora una volta, la borghesia sette-ottocentesca in qualche modo si metteva lì sulle strade dove si costruivano delle specie di gradinate per poter osservare i parchi che passavano, dove c'erano le persone della zona che andavano lì e si mettevano ad osservare, e quindi erano quelli, come dire, che non si buttavano nella mischia, quindi quelli che rimanevano fuori, e naturalmente chi rimaneva fuori erano quelli della borghesia dei piani alti in qualche modo, e quindi che erano più spettatori, ma partecipavano, come dire, erano anche loro pronti a divertirsi, però non avevano un ruolo nella rappresentazione che quel giorno veniva fatta, stando appresso a un carro, salendo su un carro e avendo un ruolo, diciamo, attivo nella rappresentazione della Piedigrotta.
Quest'anno la nuova organizzazione ha voluto fare le cose in grande, ha preso in mano le redini della Piedigrotta 61 e ha portato al traguardo del successo il carro dei festeggiamenti popolari. Gli indiani di Via Caracciolo per i loro messaggi si servono forse del fumo del Vesuvio, ma ben presto arrivano i nostri e fanno piazza pulita. Tutta Napoli è scesa in Via Caracciolo, dove scugnizzi e vecchi gentiluomini che hanno uso di mondo si uniscono nell'applauso. Una guagliona fantastica dirige una fantastica banda nella quale sono presenti gli strumenti tradizionali della scugnizzeria vivace e spensierata. La giuria premia le maschere migliori e non le maschere soltanto, mentre i duplicati di Lauro e Leone si stringono la mano dicendo forse «Simmo e Napoli, paesà!». Poi Don Peppino Improta, l'organizzatore, scende sulla via per incontrare se stesso.
La preparazione era grandissima, perché c'erano per esempio le gare dei vestiti, e quindi con i vestiti, quella che venivano fatti con la carta velina, si facevano che erano quelli più economici e più facilmente maneggevoli, si costruivano i vestiti per i bambini, per gli adulti, si facevano le gare. Ovviamente c'erano poi i luoghi dove tutto questo doveva avvenire, per cui le strade venivano completamente liberate e dovevano
anche qua, questo come dire, parliamo anche di quando non c'era la presenza così forte di macchine, e quindi c'era tutto questo andare verso Pidigrotta che si partiva al pomeriggio per poi stare tutta la nottata fuori, anche come dire, suonando, divertendosi, scherzando, dove c'erano, si facevano concertini, si facevano giochi, si facevano scherzi, e la preparazione come dire, cominciava settimane e settimane prima. Pensa, gli stessi, per ritornare alla musica, affittare un locale, prepararlo, addobbarlo per la Pidigrotta con i festoni e tutto, c'era bisogno di un'organizzazione, come le persone che venivano, tra virgolette, scritturate per fare il pubblico, quindi essere, come dire, i fan o la GLAC per poter essere, per poter seguire quel particolare cantante. E tutto questo creava, come dire, una preparazione per la città, una ridondanza fortissima. Esattamente, torniamo di nuovo alla folla che caratterizza questa città, di cui parla anche Beniamin. C'erano dei carri che giravano, facevano il giro completo della città, che andavano verso la chiesa di Pidigrotta e poi ritornavano sul mare, quindi facevano un giro molto molto lungo, ma erano carri, come dire, di invenzione locale. Da quello che ho letto non erano i carri, oggi noi abbiamo un'idea di Viareggio, dei carri con la politica, i politici non c'erano assolutamente, c'erano scene e c'erano rappresentazioni e c'erano sopra le persone che suonavano e che facevano, che accompagnavano musicalmente, quindi ci si accodava ai carri e si metteva presso ai carri a ballare, a suonare, a cantare, e tutto questo era, anche questo era una preparazione, come dire, lunga. Carri con gli animali, carri prima con gli animali, poi carri con le macchine, però andavano lentamente, dietro c'era tutta la gente che cantava, suonava e stava presso. Tutto questo naturalmente fai conto che noi, di cui oggi lo stereotipo o l'idea più forte che ancora vive è quella degli anni 60. Torniamo di nuovo a Lauro, quando era lui che in qualche modo patrocinava la festa e offriva alla festa uno sfondo completamente diverso, e quindi da lì è cominciato a cambiare, tant'è vero ci sono stati dei detrattori furiosi della festa come De Simone, che assolutamente dicono che la festa ormai è diventato questo, per cui non sa da più fare. Certo, motivi per farla, tanti motivi non ce ne sono, feste o che si rigenerano e continuano in forme diverse, ma mi sembra che quella napoletana non abbia più, come dire, forte senso, le sue ripetizioni un po' stanche che vediamo oggi.
Però che in compenso esistono dei posti in cui si fa di tutto per offrire all'orecchio esperienze gradevoli e piacevoli. Infatti in questo stesso giorno si svolge a Napoli una sorta di gara canora tra quelli che compongono canzoni. La maggior parte delle canzoni che si sentono cantare dalla mattina alla sera per le strade, accompagnate dalla fisarmonica o dal silofono, vengono presentate per la prima volta proprio durante la festa di Pidigrotta. E le più belle vengono premiate da una giuria di esperti. A Napoli sapere cantare dalle persone quasi altrettanto prestigio che in America il sapere fare la box.
Questo per esempio è uno straordinario pezzo di Beniamin, dice appunto a Napoli si canta, a Napoli si canta, a Napoli si canta. Noi oggi dobbiamo dire a Napoli si cantava, a Napoli si cantava, oggi non si canta più. Il canto era un fatto abituale, era un fatto normale, era un fatto che accompagnava la vita quotidiana, era sia nella quotidianità della vita si cantava, sia si cantava per sopravvivere, perché chiunque teneva un poco di voce poteva andare in un teatro di varietà, in un caffè, in un mettersi a fare la posteggia, cioè fare il posteggiatore, oppure trovare il modo per poter sopravvivere facendo dei numeri di varietà, se riusciva, come dire, a trovare le questioni adatte. Ed era una scuola, come dire, un'arte di arrangiarsi che diventava anche una scuola del palcoscenico, perché da lì ovviamente si nasceva così, così si diventava grandi artisti. Non c'erano scuole diverse dal fatto che facendolo si imparava e si trovava forse la strada per individuare qual era il proprio modo di fare un numero, una macchietta, un proprio modo di essere sul palcoscenico che ti caratterizzava, e di là diventavi, come dire, famoso e sbarcavi il lunario. Ancora una volta Viviani ci racconta nei suoi testi ambientati dietro le quinte sul palcoscenico dei caffè concerto e dei varietè, ci racconta come i papà o le mamme, il famoso mamo come veniva chiamato nella tradizione, che accompagnava le figlie, le metteva sul palcoscenico appunto per farle cantare, ovviamente facendo una grande attenzione che non venisse scambiato il loro ruolo per altro, e però questo serviva, come dire, a provarle sul palcoscenico e a camparci la famiglia. La canzone era tutto questo e la Piedigrotta era la ridondanza di tutto questo, il momento in cui tutto questo aveva, come dire, all'ennesima potenza, accompagnato da una storia passata che ancora si sentiva, erano rappresentazioni ovviamente della città, per cui ci si ribadiva l'identità con i carri principalmente, e poi ovviamente erano tutto quello che potevano rappresentare le arti e i mestieri locali, i pescatori, i fruttivendoli, avevano tutta una, come dire, una specializzazione legata alla vita quotidiana, ai mestieri, al cibo, alla città, al mare, al Partenope, alle statue, ai luoghi, cioè ci si riraccontava, si narravano pezzi di città che messi dentro è come se facessero un'altra città della città, quindi una specie di rirappresentazione in movimento della città ferma.
Thank you.
marzo è in festa e gli uomini sono d'accordo con l'universo. Terminata la sera avanti la sfilata di Piedigrotta, da capo si accendono le luminarie e gli occhi dei guaglioni. E all'insegna di Piedigrotta ancora sfavillante, il Comitato Feste di Napoli ha indetto un festival della canzone, organizzato dall'ENAL. Sentiremo Autunno Malinconico, uno dei due premi ex
aequo. E me lo saranno tutti lì. Fasunato, no pa canzona. Vorrei che mo per due dire mi lo fanno stop. Vediamo, ma vi da passare? Tutto repertorio. Tutto quello che abbiamo fatto in la commissione. C'hai mai preso il manco, c'è un barò.
Ho sapito, no, che mi ha vinto il primo premio.
Sì, no, Giulino, facete una foto. Il primo premio ci vorrà di buio e non ci passate niente.
Oggi, no?
Io sono tornato a Napoli nel 1994 e il mio amico Antonio Niviller mi aveva raccontato questa storia che per prepararmi al mio ritorno a Napoli, ha detto che Napoli il peggiore vizio dei napoletani è l'invidia, e il napoletano ammiria. E per spiegarmi che cos'era questo vizio dei napoletani, mi ha raccontato questa storia. Lui la raccontava molto bene, molto meglio di me, adesso io cercherò di raccontarla al meglio, ma che un re di Napoli aspetta un ambasciatore straniero che deve arrivare a casa sua, quindi arriva nel suo castello, nella sua villa, regia, gli fa vedere qua, là, questo e quello, e naturalmente l'ambasciatore straniero gli dice: meraviglioso, cosa avete da lamentarvi di questa città splendida, bellissima, il sole, il mare, la luce, avete tutto, non vi manca niente. E vide che il sindaco, che il re, insomma, un po', come si dice a Napoli, capuzziava, cioè non diceva sì, è vero, diceva insomma, e vide che il re, come dire, non era tanto d'accordo, nel senso che, come si dice a Napoli, capuzziava, diceva sì. Dice: ma perché, c'è qualcosa che non va? No, ma come, c'è qualcosa che non va? Perché? Dice: no, beh, sai, non è proprio così come dice lei, perché insomma a Napoli qualche problema c'è. E qual è il problema principale che c'è a Napoli? E il re lo guarda e dice: l'invidia. Dice: veramente? Un paese dove non vi manca niente, insomma, l'invidia. E dice: lo vuole vedere? Beh, un attimo, le faccio vedere. E chiama il suo primo cameriere. E gli dice: primo cameriere, dato che oggi sono così felice di avere qui l'ambasciatore, io le voglio fare un grandissimo regalo. Mi dica quello che vuole. E l'ambasciatore dice: sì, ma mi sembra strano una cosa del genere, da parte sua un regalo, ma perché? No, io le regalo tutto quello che vuole. Ma c'è il trucco? No, non c'è nessun trucco, lei mi dica quello che vuole. Però le devo dire una cosa. Dice: vabbè, ma il trucco c'è allora. No, le dico una cosa. Lei mi può chiedere tutto e l'avrà. Però il secondo cameriere avrà il doppio. Come il doppio? Sì, il secondo cameriere avrà il doppio. Lei qualsiasi cosa mi chiede, vuole un palazzo, lo avrà. Una nave, lo avrà. Però il secondo cameriere ha il doppio. Ah, sì? Il secondo cameriere ha il doppio. Allora sapete che c'è, sire? Cecatemi un occhio.
Caleidoscopio Napoletano di Marcello Anselmo, regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it. Passioni@rai.it.